È il suono ancora quello delle feste, perché siamo in un periodo di feste e quindi terza edizione di Mille Voci, edizione Natale, speciale Natale con Isabella Visetti. Ancora buongiorno.
Buongiorno.
E buongiorno anche a Maria Pia Belloni.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e ascoltatori da questa trasmissione che speriamo vi tenga compagnia. Un po' caldo, un po' come un bel giacchettino, anche se la temperatura in realtà fuori è anche abbastanza calduccia, ma per chi ci ascolta in casa, che possa avvolgervi, incuriosirvi e sorprendervi.
È così.
E c'è con noi il nostro maestro cerimoniere. Com'è che avevi detto tu? Regista, direttore d'orchestra. Daniele Oldani.
Ce
li abbiamo gli applausi?
Non li abbiamo. Gli applausi.
Ma sì che ce li hai, sì. Schiacciali, dai, che li meriti.
Voglio alla applausi. Trasmissione più pop-up della Rete 1, nel senso che esistiamo per 5 giorni e poi finito.
Così, è così. Allora,
c'è un messaggio, abbiamo detto, messaggio. Qualcuno forse è ancora in vacanza, qualcuno ha iniziato a lavorare, una nostra ascoltatrice spezza una lancia per le casalinghe che non riescono a stare un po' sedute, devono ripulire la cucina, rimettere a posto il bagno, probabilmente passare l'aspirapolvere sotto il tavolo dove ci sono stati pranzi e cene festivi, avviare una lavatrice, insomma... Per le casalinghe, quando è vacanza?
Lo stai chiedendo a me?
Sì,
come per tutte le persone che abbiamo sentito durante Natale, sono tantissime quelle che ci hanno raccontato del loro quotidiano, anche il giorno di Natale, Santo Stefano, quasi tutti al servizio della collettività. Inseriamo anche le casalinghe al servizio della collettività, preziosissime.
Assolutamente, sono d'accordo con voi. C'è una figura che è entrata a far parte dell'immaginario. Quando io vi dico... Il topo, uno cosa pensa? Pensa subito a Topolino.
Topolino, sì.
Certo! E allora sentiamo un po' la marcia di Topolino, perché mi serve. Poi andiamo in Inghilterra, eh?
Topolino, Topolino, come noi bambini tu sei tanto piccolino.
Piccolin!
Mickey Mouse, detto Topolin.
È tutto bello, Geronimo Stilton, Topolino, insomma ce ne sono stati tanti di personaggi nel mondo dei fumetti che hanno raccontato la storia dei topi.
Sì, anche dei libri per bambini, per l'infanzia.
Libri per bambini,
tanti,
eccetera,
sì.
Eccetera.
Topolini.
Ma secondo la BBC, quindi i fratelli britannici e in particolare l'ente radiotelevisivo pubblico della Gran Bretagna, parla di... una vera e propria invasione di topi. Negli ultimi 4 anni, secondo uno studio riportato appunto dalla BBC, sono aumentati di 10 volte. Ora, io avevo già letto, non so voi, avevo già letto di articoli che raccontavano di come ormai i topi siano i veri abitanti delle grandi città e delle grandi metropoli, però non avevo questo tipo di dato. I 2 periodi di lockdown contro la pandemia nel 2020 e nel 2021 hanno svuotato per mesi il centro delle città britanniche, imponendo chiusura a caffè, bar, ristoranti, eccetera. E così questi topolini, topoloni, sorci, ratti, insomma, chi più ne ha più ne metta, non hanno più trovato cibo nei rifiuti degli esercizi pubblici e si sono spostati sempre di più verso l'interno delle case, dove poi sono cresciuti moltiplicandosi. La maggior parte delle casette a 3 piani, che costituisce il classico tipico panorama urbano inglese, sono vecchie di 1 o 2 secoli e quindi offrono ai roditori un accesso molto più facile, quindi non sono case moderne e quindi loro hanno creato appunto il loro spazio. Un rapporto pubblicato 3 anni fa da un sito pest.co.uk, un gruppo per la disinfestazione di animali nocivi, calcola che ci siano 150 milioni di ratti nel Regno Unito, approssimativamente 2,2 topi per ogni persona. Questo è un dato che volevo così
accidenti,
raccontarvi,
impressionante.
Con voi.
C'è chi li trova e li considera ormai un animale di compagnia domestico, quindi...
C'è gente che ce li ha in casa.
Ricordiamoci che trasmettono malattie. No, giusto per dire, poi non... con la Brexit è peggiorata la situazione.
Sì, beh, dipende, il topolino di campagna è un po' più innocente. È chiaro, sì. Che un topo che vive nelle fogne è chiaro che può trasmettere parecchi problemi.
Anche perché il topolino di campagna è più piccolino.
Più piccino, esatto. C'è una canzone bellissima per il vostro, diciamo, risveglio, perché qualcuno che magari se l'è presa lunga e si è appena svegliato, io credo ci sarà. Poi c'è gente che invece starà preparando il pranzo. Insomma, sono le 11.10 sulla Rete 1, arriva Sade Adu, splendida canzone, Smooth Operator. Ogni tanto penso e dico, ma perché Sade non fa qualche altro disco? Ci sono questi artisti che quando li ascolti dici, ma perché? Sono anni che ho un nome poi nel cuore, Tracy Chapman, sono 13 anni che non fa dischi.
Tracy Chapman, mancava.
Lo so. Dovrò capirlo prima o poi, perché ha smesso di fare dischi, canzoni e basta. Poi le venivano anche così bene. Chiusa la parentesi, torniamo a noi. È il momento del nostro ospite delle 11. Anche questa mattina abbiamo scelto uno scrittore e io ho il piacere di potervelo annunciare. Vi dico qualcosa di lui. Ascolta sempre Alba Chiara, questo l'ho saputo da pochi minuti, per cui bene. Comunque lui è nato a Mendrisio, un anno dopo di me, nel 1965. Quindi non è in quel magico 64, ma siamo lì, siamo nella zona. Carlo Silini ha studiato teologia, è giornalista, ha lavorato al Corriere del Ticino, da un anno è direttore di Azione, ha iniziato praticamente all'inizio di quest'anno, ha vinto lo Swiss Press Award, il più importante premio svizzero di giornalismo per la categoria carta stampata nel 2015 e per la categoria local nel 2017. È autore di ben 3 volumi, una trilogia, Il ladro di ragazze, Latte e sangue, e l'unico di questi che ho letto, devo dire, Le ammagliatrici, quindi abbiamo citato un po' del suo lavoro, ma poi ci sono molte molte altre cose che ovviamente ci racconterà in questa intervista. Benvenuto Carlo Silini, e apriamo anche il suo microfono, eccolo.
Grazie intanto per la presentazione, felicissimo di essere qui tra voci amiche, proprio voci, perché magari fisicamente ci si vede davvero
meno,
poco.
Meno, certo.
Però le voci per me sono familiari, quindi mi sento un po' in casa.
Bene.
Bene, benvenuto. Scrittori un po' giornalisti è il fil rouge che contraddistingue a quest'ora, quest'ultima ora di queste mattinate speciali, e quindi anche Carlo Silini, scrittore e giornalista e molto altro, quindi siamo qua per andare in tif, come si dice, entreremo nel vivo dei laboratori di scrittura, che sia giornalismo o romanzo, ma intanto come accogliamo, visto che siamo in questo periodo natalizio, ti chiediamo Carlo Silini, tra memoria e attualità, il Natale, questo periodo di festa ma anche di raccoglimento, questo periodo che dovrebbe volgere anche a una sorta di introspezione supplementare, no? Lasciando magari il mondo materiale a côté e entrando in qualcosa di un po' più profondo, che cosa rappresenta e come lo vivi?
Allora, il Natale, a mio modo di vedere, è la festa più schizofrenica dell'anno, nel senso che tutti ci sentiamo più buoni, tutti abbracciamo la retorica della dolcezza e nel frattempo conviviamo con una situazione che ormai da anni, ma forse da sempre, è drammatica o tragica. Non sto neanche a evocare tutti i nomi dei paesi che in questo momento sono in subbuglio.
L'abbiamo fatto ad inizio trasmissione.
Ecco, quindi non c'è bisogno che io faccia il promemoria da questo punto di vista. Ma non è soltanto una questione di fortuna di vivere in Svizzera rispetto invece all'avventura di vivere in altri paesi dove sono date condizioni molto peggiori. Io credo che anche nella nostra vita privata sia così, in realtà. Questa festa arriva come una sorta di oasi più o meno obbligatoria che si vive con più o meno piacere in famiglia o comunque in un contesto di intimità. Per me, personalmente, il Natale è intimità, cioè vivere con le persone che amo e che magari trascuro durante l'anno, per poi correre di nuovo a lavorare e occuparmi di tutte quelle dimensioni di cui abbiamo parlato prima e che sono drammatiche, a volte tragiche. Ed è per questo che è schizofrenico, perché da una parte ti riempie di dolcezza, anche troppa, e questo mi riferisco ovviamente ai consumi alimentari, e dall'altra non estingue l'amarezza per tutto quello che ti può succedere attorno.
Probabilmente in questo c'è anche lo sguardo del giornalista, di quello che riflette su quello che accade nel mondo grande, in Svizzera, nella Svizzera italiana. In questi giorni a te sarà capitato anche di lavorare, magari quando lavoravi al Corriere del Ticino come giovane giornalista, magari di turno in questi giorni.
Ah sì, grande solidarietà ai turnisti natalizi e pasqualini e di tutte le feste possibili immaginabili. Sì, è legato al mestiere, è legato però forse anche a tanti mestieri, questo senso di sdoppiamento che crea il Natale. Forse, diciamo, per sorridere, mi piace dedicare questo pensiero sul Natale a un collega che adesso è in pensione, che per me rappresenta la quintessenza della natalinità, se possiamo chiamarla così. Questo mio collega, che cito nome e cognome, poi mi maledirà conoscendolo, Emanuele Gagliardi, non so chi di voi lo conosca.
Cronista
di Nera, nerista, sì. Ha sempre fatto critica, cronaca giudiziaria.
Ma con punto e coscienza.
Sì, e poi è uno di quelli che ha sempre pescato nel torbido, se vogliamo, ma professionalmente, sì, perché si occupa del delitto, della truffa, del processo A, è sempre le mani in pasta con qualcosa di sporco, diciamo così, e anche con un'immensa passione per tutto questo. Da lui ho imparato, mentre muovevo i primi passi nel giornalismo, anche quella sorta di cinismo che è obbligatorio quando fai il giornalista. Non puoi essere troppo sentimentale quando devi essere obiettivo nel raccontare dei fatti, per esempio di sangue, o anche delle tragedie come quelle che vediamo purtroppo dispiegarsi davanti ai nostri occhi tutti i giorni. Da lui ho imparato questo cinismo, eppure lui vive una dimensione tutta sua tra l'infantile e lo spirituale natalizia tutto l'anno. Perché? Perché lui, a parte il fatto che aggiorna il suo presepe artigianale in qualsiasi momento dell'anno e mobilita le maestranze, artigiani, artisti, falegnami, scultori di statuine, eccetera, per poter ogni volta riaggiornare il suo presepe per renderlo più bello, le lucine, i carillon e tutto il resto. Tu vai... andavi, perché adesso tra l'altro l'ha traslocato il maledetto e quindi dovrò, per andare a raggiungerlo, dovrò fare un lungo viaggio adesso in Svizzera interna. Comunque tu dovevi scendere nella cantina, in questo antro delle meraviglie a Mendrisio, nella sua casa dove viveva allora, facevi questi scalini e improvvisamente poteva essere agosto, novembre, dicembre, qualsiasi mese dell'anno, e c'era questo mondo fantastico con le lucine, le musiche rassicuranti. E ogni volta un personaggino in più, e mi diceva: te Carlo, sono stato a Oberammergau, che è un paese della Baviera, che è la patria degli scultori di statuine di legno, a prendere apposta i pastori fatti in un certo modo, e guarda, questo qui è il nuovo pezzo, questo è quell'altro, e tra un pastore e l'altro mi spiegava l'ultimo delitto, l'aspetto più efferato di uno dei processi che stava seguendo. Quindi quasi splatter, diciamo. Allo stesso tempo mi portava di là e mi faceva vedere questo presepe magnifico. Ogni anno per gli amici confezionava, quest'anno non l'ha fatto appunto perché ha avuto un trasloco, un CD con canzoni e poesie natalizie lette da lui stesso. Questa è una chicca per la quale rischio la pelle, perché so che non dovrei dirlo, meravigliosi, cioè che innalzano l'anima e che fanno veramente pensare alla bellezza, all'innocenza, alla purezza, al candore della neve.
Ma forse chi frequenta l'orrore poi forse sa riconoscere la bellezza, sa onorarla meglio.
Probabilmente sì, però secondo me non è solo quello, è proprio che lui è la quintessenza di questa schizofrenia natalizia. Cioè noi viviamo tra l'orrore del mondo e la meraviglia del mondo, e forse lui in quel ruolo lì di cronista di nera ha incarnato più, secondo me incarna più di chiunque altro, il senso del Natale così come lo percepisco io.
Comunque Carlo Silini non è solo a definire questo periodo schizofrenico, perché noi abbiamo iniziato con il 25 con tutte le dirette, il collega Nessi ha espresso più o meno le stesse riflessioni, Concato mezz'ora fa diceva esattamente la stessa cosa con lo stesso termine, schizofrenia, Cristicchi ieri che ha detto: io mi sto dedicando a San Francesco, quindi quello che c'è fuori onestamente lo lascio fuori, quindi c'è una definizione che ricorre, quella che ha dato lei di questo periodo natalizio, che naturalmente guardando a tutta la parte economica, materiale, di marketing, ovviamente ci spinge, ci costringe, come si diceva, anche a vedere persone che magari non vorremmo vedere. Lei invece, tu invece dici giustamente: allora a Natale scelgo io conquistare almeno quello.
Sì, diciamo che questo, anche lì andrebbero fatte delle sfumature. La famiglia è obbligatoria. Possiamo raccontarcela alle persone con cui voglio stare. La famiglia è obbligatoria, che sia la famiglia di tua moglie, la tua. È anche bello che sia così, nel senso che soprattutto adesso che non sono più un giovincello, significa che so che almeno una volta all'anno incontro, faccio il giro di tutta la famiglia, nipoti, cugini, parenti, più o meno li becco tutti. Tra l'altro mantenendo vive delle tradizioni particolari familiari. Per esempio, la famiglia di mia moglie ha avuto questa geniale intuizione, essendo numerosissimi tra nipoti e tutto il resto, siamo una tribù abbastanza impressionante. In questo viene estratto a sorte sempre una persona dentro la famiglia che fa il regalo a nome di tutto il clan familiare a un altro. E poi c'è questo giro, così a te spetta un regalo. Certo, hai la responsabilità di tutta la famiglia. Beh, bello, trovo che sia una bella idea.
Allora, diciamo, questo capitolo dedicato al periodo natalizio, che è stato ben espresso, confermato rispetto al dire le parole di altri ospiti che in questi giorni ci hanno appunto portato a riflettere su questa schizofrenia. Direi il tempo di un brano e poi entriamo nel capitolo Silini scrittore, perché qua, prima ascoltandoti quanto descrivevi il collega e questi momenti preziosi tra i pezzi di Natale che mancavano aggiunti e la cronaca dei processi, devo dire che io già stavo entrando un po' nei tuoi libri, quindi ci avviciniamo a questo capitolo.
Cosa sarà che spinge un uomo a scrivere un libro, poi non contento ne scrive un secondo e anche
un
terzo,
e poi ci sarà anche il quarto
e poi una trilogia che ha avuto un successo grandissimo.
Ricchi e poveri, che sarà?
Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente sono la tua malattia. Paese mio, ti lascio, io vado via.
Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa?
So far tutto, forse niente, da domani si vedrà e sarà,
sarà quel che sarà.
Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore.
Ti do l'appuntamento come quando non lo so,
ma so soltanto che ritornerò.
Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa?
Come porto la chitarra se la notte piangerò, una nenia di paese suonerò.
Gli amici miei son quasi tutti via e gli altri partiranno dopo me.
Peccato, perché stavo bene in loro compagnia.
Ma tutto passa, tutto se ne va.
Che sarà?
La formazione originale vedeva quattro protagonisti, voi avete sentito una quinta voce, era Maria Pia Belloni che si è aggiunta naturalmente.
Sto facendo dei provini.
Sentivo che cantavi anche abbastanza bene, devo dire.
Ti hanno detto basta che la sentiamo parlare alla radio
intonata.
Così da 30 anni. No, adesso ho scelto un nuovo ambito e mi sto, diciamo, ispirando alle facoltà, al coraggio del nostro ospite che giustamente dice nella vita bisogna fare tante cose e ne ha dato prova. Allora, Carlo Silini, scrittore e giornalista, ospite questa mattina per raccontarci tante cose, visto che le racconta così bene, poi con questa freschezza, questa ricerca linguistica e di terminologia, sta affascinando davvero anche tutti i nostri ascoltatori. Siamo alla sua trilogia, ormai è già stata definita come tale la trilogia, che la cosa che a me piace dire, ha preso poi una via sua, ha preso nuove vite, nuovi respiri, nuova musica, insomma, dai testi che tu hai scritto. C'è stata un'opera, c'è stato un teatro, un radiodramma, quindi tu hai dato il là per poi, come dire, stuzzicare, stimolare, stupire altri artisti che hanno preso la base, i tuoi testi, ma ne hanno fatto qualcosa d'altro. Come stai vivendo questa situazione di nuovo respiro delle tue opere?
Hai presente un bambino in montagna che gioca con la neve, fa la palla di neve bella, la stringe bene, poi dà un calcio e poi vede che scende e si ingrandisce e diventa una valanga. Ecco, la sto vivendo più o meno così. Nel senso che io ho lanciato una pallina, e la pallina sono i miei libri. Ho avuto la fortuna di avere un editore che ha creduto molto in questi testi e li ha pubblicati, con tutti i rischi dei piccoli editori, lo cito, è Gabriele Capelli, certo. È anche un amico. Non so se neanche lui si aspettasse che la pallina diventasse valanga, nel senso che non è più nelle mie mani. Quello che io provo è una specie di straniamento rispetto a quello che succede, perché piano piano questi libri, questa trilogia sono diventati un gioco da tavola, perché c'è anche questo, c'è una roba, un gioco sul Mago di Cantone, un videogioco recentemente è stato fatto, un bici teatro, il vostro sì. Collega... Gagliardi, che la mattina anima in queste mattinate, era uno degli attori del bici teatro, cioè sui luoghi dove si sono svolte le scene, dove ho immaginato.
Molto originale quest'estate. C'era
anche questa possibilità di andare a vedere dove si sviluppava le storie del Mago di Cantone, degli innamorati, degli assassini, eccetera. E poi il radiodramma, con Flavio Stroppini, che ha fatto un lavoro straordinario di riduzione di tipo 1000 pagine, quindi non è proprio stato un lavoro da niente, con la professionalità che gli riconosciamo e gli attori bravissimi che ha avuto attorno. E poi anche questa cosa del tutto sorprendente, che per me è stato un agguato gastronomico, nel senso che mi hanno invitato a cena questi amici senza dirmi in quale trappola sarei caduto. E mi hanno detto: ma che ne diresti che noi dai tuoi libri traiamo un'opera,
questo è stato
o un musical, perché all'inizio non era chiaro cosa dovesse essere, e io sono caduto dal pero, e inizialmente ho fatto resistenza come tutti i cretini del mondo, perché non devi far resistenza quando la palla diventa valanga. E invece no, loro l'hanno presa in mano con coraggio, hanno messo insieme tutto un esercito di appassionati di musica, di sceneggiatura, eccetera, eccetera, mi hanno detto: Carlo, tu non c'entri niente. Questa ormai, tu quello che dovevi fare l'hai fatto.
La Maddalena è nostra.
La prendiamo noi e lo facciamo diventare qualcosa che piace a noi e speriamo anche alla gente. Hanno creato questa, che io ritengo essere una operazione popolare, per far riverberare ancora la storia del Mago di Cantone, che anch'io ho preso in mano in prestito dalle leggende popolari, mica me la sono inventata, dopo ci ho inventato dentro tante cose mie, però in realtà prendiamo tutti qualcosa che già esiste, ed è, trovo emozionante, per me lo è stato e lo è ancora, vedere come da una idea che hai sviluppato nascano altre idee, magari anche migliori delle tue.
È un po' come allevare un figlio, crescere un figlio e poi vederlo andare per il mondo con le proprie gambe. In fondo un libro è un po' come un proprio figlio, però poi bisogna un po' lasciarlo andare.
Sì, bisogna lasciarlo andare, accettando anche che magari prenda delle pieghe che non sono quelle che pensavi tu, e che non vuol dire che siano quelle che ha preso adesso i libri. ma per esempio che certi personaggi diventano un'altra cosa da quello che avevi immaginato tu, perché tu scrivi, hai in mente degli occhi, dei colori, dei profumi, delle sfumature che vanno dal verde smeraldo al lapislazzuli quando pensi a un certo paesaggio, e poi invece te la vedi lì fisicamente.
Ma questa è la magia della scrittura, uno poi si immagina qualcosa d'altro,
sì,
leggendo,
e tra l'altro,
la descrizione, magari la tonalità di verde non è proprio quella, il personaggio se lo immagina in un altro modo.
Sì, oppure il personaggio muore invece era vivo, oppure vive invece era morto, ma va bene così.
Interpretazione, è come quando si dice la traduzione tradisce anche l'interpretazione, quindi la presa a prestito di un testo e poi trasformarla in un teatro, in un'opera, in un musical, ovviamente comporta delle evoluzioni, dei cambiamenti, quindi immagino sia stato sorprendente anche per te, cioè alla fine il risultato è stata un'altra creazione.
Sì, per me è stato sorprendente vedere appunto che strade prendevano questi miei figli, se mi passate l'espressione un po' troppo intima, però sì, è stato sorprendente capire anche che cosa coinvolgesse le persone di queste storie. Allora io credo, sono convinto, e penso che voi come professionisti della radio lo sappiate anche meglio di me, che alla fine le storie buone funzionano. Non buone perché finiscono bene, ma perché sono costruite bene. Perché ogni storia ha qualcosa che va oltre la propria storia, oltre il fatto che racconta. Ogni storia ti lascia dentro un seme che poi germoglia come vuole lui.
Sì, ogni storia è individuale e anche un po' universale.
Se è una storia
scritta bene,
se è una storia che si basa su quelli che sono almeno i miei principi di scrittura, che sono sempre la verosimiglianza e la sincerità, cioè quando si descrivono determinate scene non sono avvenute, però sono verosimili, e determinati sentimenti in un qualche modo li devi vivere per descriverli. Anche quando sono lontanissimi dalla tua psiche, dal tuo modo di essere. Quindi sì, io credo che una storia cammina bene, funziona bene quando è sincera.
A quei luoghi, a quelle persone che hanno costituito ispirazione per Carlo Cellini, credo sia importante far riferimento, luoghi, leggende, vicende, avvicendamenti. Nei tuoi libri riprendi spesso quella cultura popolare, quel dire, quel raccontare, quelle ragazze che venivano murate, perché insomma c'è tanto probabilmente che tu hai ricevuto come bagaglio orale, o sbaglio, in questo tuo costruire invece dei romanzi che, proprio come spiegavi benissimo, hanno dato un nuovo slancio a delle vicende che magari si erano un po' perse, ma erano reali.
Sì, penso che se qualcuno da bambino tra gli ascoltatori ha vissuto l'esperienza magica di una storia raccontata, non importa se da tuo nonno o da tuo padre o dai tuoi amici durante una sera che ti fa il cervelà alla brace, ecco, hanno una magia diversa, e io credo che le leggende abbiano questo potere evocativo. Alla fine ti siedi attorno a un fuoco, metaforicamente, e fai vivere qualcosa nella tua testa, qualcosa che ti spaventa, qualcosa che ti affascina, qualcosa per cui resta desta la tua coscienza o si indigna, e tutto questo è la forza del raccontare. La bella narrazione è questo, e noi ne abbiamo bisogno di belle storie, perché sono quelle che ci spingono avanti, indipendentemente dal fatto che le leggi, le scrivi o le ascolti.
E allora veniamo al tuo essere scrittore. Hai detto che sei giornalista per scelta e scrittore per caso, e mi permetto anche di dire
un buon caso,
però scrittore anche non giovanissimo, no? È come se la scrittura per il romanzo l'avessi scoperta in un secondo tempo. Forse lì riesci a far fluire quelle cose che nel giornalismo, in un articolo, in un reportage non ci stanno. Com'è il tuo rapporto tra giornalismo e scrittura?
Allora, da giornalista io conosco perfettamente le regole del gioco, e quindi anche il rigore necessario per raccontare i fatti. Tu non puoi, per esempio, da bravo giornalista alludere a qualcosa. O lo sai o non lo sai. Se lo sai lo dici e vuol dire che hai verificato le tue fonti o comunque puoi attribuire a una fonte quello che stai dicendo o scrivendo. Se non lo sai taci. È la magnificenza del mondo.
Ripetiamolo, queste cose perché sono importantissime.
Ecco, sì, è vero.
Se non hai verificato, taci.
Ecco, se non lo sai, taci. Almeno nell'old style del giornalismo che conosciamo noi. Invece la scrittura creativa, narrativa, è, io dico sempre, per me è stato come quando un bambino lo metti davanti a un prato verde sterminato e può correre. Cioè può scalmanarsi. Tutta la disciplina che devi tenere da giornalista, da questo punto di vista, come scrittore, se vogliamo dire la parola forte, ne sei liberato. Ne sei completamente liberato. Puoi alludere, puoi ingannare il tuo lettore facendogli credere che, ma poi in realtà è una cosa diversa. Poi disseminare di indizi una narrazione. La notizia invece, adesso tu mi dici chi, dove, quando, cosa, come,
le
perché,
regole.
Ecco, quello è.
Poi c'è
ed
il commento,
è giusto.
Poi c'è l'analisi, però insomma rigore
esatto.
Sempre.
E questa libertà del bambino che corre nel prato è la gioia immensa dello scrivere che ho provato facendo questi libri. Poi anche lì ci sono delle regole, ma sono completamente diverse.
Molto bella questa immagine del liberiamo il bracchetto che è in te, togliamo il guinzaglio e gli diciamo lì c'è la foresta e là c'è il fagiano, via, si parte.
Bracchetto con due C, giusto?
Sì, non bracchetti.
Bracchetto pensavo un'altra cosa. Cani. Va bene, prima di ascoltare una canzone voglio chiederti anch'io una cosa, Carlo. Ma c'è stato un momento, che ne so, quando eri ragazzo, adolescente, studente, neosposo, cioè l'idea di scrivere un libro, quando è arrivata nella tua vita?
Ma io dico sempre che sono scrittore per caso ed è la pura verità, perché ad esempio la trilogia sì. È nata come uno sviluppo di un'idea che è questa. C'è una leggenda che tutti conoscono in Mendrisiotto, quasi tutti, insomma le generazioni un po' âgées conoscono, che è la leggenda del mago di Cantone. Ma cosa c'è di vero dietro la leggenda? Questa è la domanda di partenza e tu capisci che la puoi sviluppare come storico, come giornalista o come scrittore. In realtà è la modalità. A un certo punto io ho capito che da giornalista avrei potuto ricostruire parte di questo retroscena della leggenda, cioè dire secondo gli storici locali la leggenda del mago di Cantone fa riferimento a questo personaggio storicamente
esistito
eccetera eccetera.
Sì.
Come giornalista potrei dire che l'attuale il luogo dove si svolgono i fatti attualmente è diventato la sede di una casa vinicola, per esempio. Però io non trovavo soddisfazione, cioè io mi sono detto a un certo punto va bene, ma cosa gliene frega la gente di sapere se tutto sommato quel signor XY è colui che ha ispirato la leggenda, se non so niente di questo signor XY, se alla fine non posso raccontare niente di significativo. Allora lì, per rispondere alla tua domanda, ho fatto un milione di ricerche a livello storico-giornalistico, ho trovato anche l'ultimo discendente del mago di Cantone che vive a Milano, piccola curiosità, per riuscire a immaginarmi una psiche, a immaginarmi un personaggio a tutto tondo, e a quel punto mi sono detto non posso fare un articolo con questo.
Certo.
A questo punto tutti i buchi nella trama li riempio con la fantasia, però era un lavoro che andava lì e quindi sono diventato scrittore per caso.
Viva per questo.
Perché sapeva già scrivere comunque.
Sì, è certo.
11:42,
brava, meraviglioso, è la canzone dei Negramaro che ascoltiamo a un passo dall'ora di pranzo, anzi vi facciamo già i nostri auguri, buon appetito. Negramaro e poi torniamo per i saluti a Carlo Silini.
È vero, credetemi, è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così. Hanno inventato il mare, tu dici non niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di di un bambino, meraviglioso, 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 meraviglioso.
Rete 1, mercoledì mattina 27 di dicembre, e siamo ancora con Carlo Silini, giusto Maria Pia?
Assolutamente sì, e mi permetto di dire è meraviglioso il mondo con gli occhi del giornalista e con gli occhi dello scrittore che Carlo Silini ci sta restituendo in immagini con la sua attenzione per la scelta dei termini e con questa sua capacità evocativa che diciamo in radio è la base di pennellare o usare l'acquarello per dire, per descrivere tutte le situazioni entro le quali ti abbiamo trascinato con le nostre domande. Quindi grazie, perché ci hai restituito parecchie immagini che non dimenticheremo. Siamo al capitolo Carlo Silini, giornalista. Ovviamente tanti tra chi ci ascoltano avranno letto di Carlo Silini sul Corriere del Ticino, con diverse diciamo in diverse redazioni, con diversi compiti, sempre giornalista rigoloso ma con tematiche diverse. Da un anno direttore del settimanale Azione, quindi una nuova sfida, un primo bilancio di questo anno che ti ha visto in un ruolo un po' diverso, con gli editoriali naturalmente di prima pagina, ma anche con la definizione, l'assetto, la gestione di un giornale intero.
Il bilancio è senz'altro positivo, prima di tutto perché ho la fortuna di lavorare con una squadra fortissimi, come dice quello là. E non mi riferisco soltanto alla redazione, che tra l'altro è di sole donne, a parte il mio femminile,
non
che
l'ho
aggiungo,
detto io.
Ma comunque è così. Mi riferisco anche a qualcosa come 220 collaboratori, che sono tanti, esterni, tra cui delle firme prestigiose, senz'altro molto più prestigiose delle mie. Mi rendo conto come sia arricchente per me avere a che fare regolarmente con questa dimensione, con questa massa di professionisti davvero capaci di farti capire in poche parole delle situazioni difficili, perché sono tutti a modo loro degli specialisti. Questa è una cosa che qualifica Azione. Ha sempre scelto di avere dei collaboratori competenti.
Diciamo già affermati.
Già affermati, che è una scelta che puoi discutere da un certo punto di vista, puoi dire, beh, allora i giovani, no, ci sono anche dei giovani, ma sono competenti e quindi benissimo che entrino nella squadra. E inoltre ha questa dimensione, Azione un po', come potrei dire, è difficile immaginare che ci sia il maggior distributore al dettaglio della Svizzera, non faccio nomi per non fare pubblicità, diciamo così, che però dedichi parte dei suoi profitti per creare uno strumento culturale come Azione. E questo è veramente un regalo, trovo, alla collettività, e mi piace molto l'idea che riviva in Azione una forma contemporanea di mecenatismo, cioè chi dispone di mezzi li mette anche a disposizione per fare cultura. Azione, il mio bilancio è positivo, naturalmente ci sono tante cose da rivedere, da ripensare, come sempre, perché è una creatura viva, ci sono tante sfide da affrontare perché la congiuntura economica, certo, è difficile per tutti, compresa per Azione. Ma c'è anche molto entusiasmo per cercare di continuare una tradizione che dura da 85 anni in questo settimanale, e che mi sembra l'abbia portato avanti davvero con un'offerta di informazione approfondita. Questa è un po' la caratteristica, quindi l'approfondimento di qualità.
Confermiamo da colleghi, possiamo confermare, io attendo sempre lunedì mattina con grande curiosità e delle volte poi sempre comunicandolo, magari delle volte prendiamo anche spunto per certi temi, contattiamo i tuoi colleghi oppure li citiamo, insomma ci sono veramente delle proposte interessanti. Quindi in questo primo anno Carlo Silini non ha inserito dei cambiamenti, magari ci saranno nel futuro di Azione, ma avevamo una sorpresa, Isabella, perché da un anno alla direzione di Azione Carlo Silini. Ti ricordi il tema del tuo primo editoriale?
No.
Sinceramente?
No.
Ma Isabella?
2 gennaio 2023, come gatti acciambellati sugli zerbini, entriamo piuttosto guardinghi nell'anno appena nato, appunto come gatti vigili, e dovremmo fare come l'intelligenza dei gatti, attivare le vibrisse, fiutare per tempo le minacce, saperci togliere dagli impicci prima di essere travolti. E finiva così: sì, ce la possiamo fare, i gatti hanno 7 vite, riusciremo a non sprecarle tutte? In questo 2023 quante vite ci abbiamo sprecato, Carlo Silini?
Ma di sicuro con le guerre molte sono state sacrificate più che e naturalmente sprecate, perché non sono potute proseguire.
Purtroppo sì, la domanda ovviamente era retorica. Io mi riferisco anche a quanto della nostra vita sprechiamo, perché è chiaro che se guardiamo fuori dalle finestre credo che non esista un anno senza guerre. Anzi, forse la vera tragedia è che non ci accorgiamo di molte guerre che continuano. Quest'anno abbiamo avuto il Nagorno-Karabakh e se ne sono accorti poco o nessuno. C'è stato un colpo di stato in Niger, se ne sono accorti pochi. La radio ne ha parlato, la tele ne ha parlato, ma nella coscienza collettiva cosa è rimasto di questo? E allora forse quello che può essere più può toccarci più dal vicino ognuno di noi è quanto della mia vita ho sprecato quest'anno. E io non lo so quanto ho sprecato, di energie tante sicuramente. Non è una domanda per me, è una domanda per tutti. Alla fine il tempo corre e lo vediamo anche, sì, misurando le settimane di guerra o le settimane in cui un brano resta in cima alle classifiche o un libro resta in cima alle classifiche. E nel frattempo io cosa ho fatto? Ecco, forse è una domanda molto semplice, ma che è bello porsi.
L'hai già scritto, l'editoriale che leggeremo la settimana prossima su Azione, quello del 2 gennaio 2024.
L'ho già abbozzato, adesso lo devo ancora rifinire, sì.
No, non possiamo rivelare assolutamente. Eh no, certo, come facciamo?
Però invece quarto libro della trilogia che poi
Allora, la trilogia è una trilogia
ed è chiusa.
È chiusa.
O ci sarà un seguito?
Basta, c'è gente che mi minaccia perché continui sia in un senso che nell'altro, perché ha sofferto troppo nella chiusura della trilogia per varie ragioni che non dico.
Carlo, ricordati, Miseri non deve morire.
Ecco.
Ecco, quindi attenzione alle minacce che ti arrivano.
Esatto, quindi io quella cosa lì, diciamo, non sarà una quadrilogia, di questo sono sicuro. E altri libri nel cassetto, sì. Una cosa molto bella che è successa è una storica di Mendrisio, Stefania Bianchi, che aveva una sua scoperta d'archivio legata sempre all'epoca nella quale sono ambientati i miei romanzi, estremamente interessante, di cui potrei lasciar planare un possibile titolo, ma poi non so quando e se diventerà un libro, ed è Angelica dei Boschi.
Angelica dei Boschi.
Angelica dei Boschi.
Evocativo, titolo evocativo.
Stefania Bianchi aveva lavorato, adesso non vorrei far confusione anche su I ragazzi portati via alle famiglie in un certo periodo.
Stefania Bianchi ha fatto un mucchio di lavori, compreso, sì. Compreso soprattutto sul territorio del Mendrisiotto. Sì. E non vorrei farle il torto di citare solo una cosa.
No, infatti, comunque complimenti e buon lavoro anche a lei, perché fa un lavoro davvero prezioso per tutti. Un'ultima domanda. Daniele, c'è tempo? Non c'è
Hai un
tempo.
Minuto esatto, poi parte tutto.
Dovessi scrivere adesso un editoriale, diciamo solo a cosa lo dedicheresti, a quale tematica?
Dovessi scrivere adesso, in questo momento, un editoriale, lo dedicherei a tutti quelli che lavorano nei giorni di festa, perché il mondo va avanti anche quando si ferma ed è giusto che qualcuno dia il cambio agli altri. Quindi mi piace molto questa cosa del darsi il cambio, del riposare, del sapere che la macchina va avanti anche quando tu devi fermarti.
Grazie Carlo Silini, in attesa di leggerti, sicuramente su Azione, in attesa di un prossimo quarto libro che aleggia tra i boschi del Mendrisiotto. Quindi grazie, buon lavoro e saluti anche alla famiglia, scusandoci per averti strappato la famiglia anche in questi giorni più o meno di pausa.
Diciamo che è comunque un momento ibrido, tra lavoro e famiglia, quindi la vera vacanzetta la faccio settimana prossima.
Grazie,
buon lavoro.
Mille. Ciao, grazie, ciao Carlo.
Grazie.
Ciao Carlo, grazie di essere stato a Mille Voci festivo.
C'è Ligabue, poi l'informazione di mezzogiorno.
Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno. E parla sempre di partire, senza posti in cui andare, prendere soltanto il primo volo. Siamo chi siamo, siamo arrivati qui come eravamo. Abbiamo parcheggiato fuori mano, si sente una canzone da lontano. Del cammin di nostra vita mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione o forse fu un'insolazione a dirmi non c'è niente da capire. Di tutte quelle strade averne presa una, per tutti quegli incroci nessuna indicazione. Di tutte quelle strade provarsi a farne una, qualcuno ci avrà messi lì. Siamo chi siamo, un giorno c'era un doppio arcobaleno, un giorno ci hanno attaccati al seno, un giorno ci hanno rovesciato il vino. Siamo chi siamo, siamo arrivati qui come eravamo. Abbiamo parcheggiato fuori mano, tu non chiamare più che ti richiamo. Conosco una ragazza di Salerno che non ha mai tirato giù lo sguardo, non non sa che cosa sia la pace, non dorme senza un po' di luce, ancora un altro segno della croce. Di tutte quelle strade, saperne solo una, nessuno l'ha già fatta, non la farà nessuno. Per tutti quegli incroci, tirare a testa croce, qualcuno ci avrà messi lì. Siamo chi siamo, il prezzo di una mela per Adamo, il tempo dell'ennesimo respiro, o gli anticorpi fatti col veleno. Siamo chi siamo, la nebbia agli irticolli forse sale, non ci si bagna nello stesso fiume, non si finisce mai di avere fame. Conosco le certezze dello specchio, il fatto che da quelle non si scappa, e ogni giorno mi è più chiaro che quelle rughe sono solo i tentativi che non ho mai fatto. Siamo chi siamo, siamo arrivati qui come eravamo, si sente una canzone da lontano, potresti fare solo un po' più piano.